ad Arte Libro, per gli incontri promossi da Unicredit, Bianca Tosatti, Caterina Seia, Stefano Ferrari e Giovanni Foresti si sono riuniti per parlare di arte irregolare, art brut, la chiamò De Buffet nel 1947, di marginalità e diversità mentale. Occasione dell'incontro è stata la presentazione di Acrobazie 4, un progetto a cura di Elisa Fusco che ha l'obiettivo di creare relazioni e vicinanze tra il mondo dell'arte contemporanea, le giovani leve dell'arte italiana e gli artisti dell'atelier di pittura Adriano e Michele, ospitato all'interno dell'ospedale psichiatrico Fate Bene Fratelli di San Colombano all'Ambro. Inizia Caterina Seia, spiegando com'è nato il progetto Acrobazie.
In una giornata di neve 4 anni fa incontrai le curatrici, un sabato mattina, dell'atelier di San Colombano all'Ambro. Vi posso dire che io non conoscevo assolutamente nulla di arte irregolare. Avevo sentito parlare ovviamente di arte in contesti di marginalità, ma l'importanza, l'attività laboratoriale intensa, il ruolo sociale, lo scambio possibile, l'interscambio con le arti regolari mi era assolutamente, assolutamente ignoto. E da ignoranti, nel senso proprio di, nell'accezione più piena del termine, abbiamo preso coscienza che esistevano ancora quei luoghi che quasi 30 anni dalla Basaglia, i luoghi in cui la malattia viene assistita con modalità diverse, esistono, sono un grande ruolo sociale, ma come tutte le diversità, e soprattutto quella mentale, quella che più ci spaventa, la più democratica, che non guarda generi, denaro, patrimoni, né cultura può colpire in qualsiasi momento, colpisce la persona e colpisce la famiglia, come tutte queste diversità tendiamo ad evitarle. E ci siamo detti, dopo questa esperienza dolorosa, traumatica, che forse accettare e vedere questa diversità anche attraverso l'arte ci avrebbe reso più semplice vedere le diversità nel nostro gruppo, accoglierle, non appiattirle, evitare conflitti se non evitarli e gestirli. Abbiamo avviato quindi questo percorso di conoscenza dell'arte irregolare, accogliendo anche la proposta di coinvolgere giovani artisti con i quali collaboravamo per un'altra componente del progetto volta alla promozione delle giovani risorse creative, coinvolgerli nell'esperienza di gestione dell'atelier. Ci siamo resi conto che questa poteva essere un'esperienza di formazione che potevamo offrire agli artisti, che poteva essere un altro modo per produrre dei lavori, per consentire una produzione lontana dal mercato, ma una produzione così libera da schemi, da vincoli, e finanziare questa produzione, questo momento di pensiero. E poi ci siamo resi conto che quest'arte poteva far bene anche oltre tutti coloro che entravano in contatto, gli artisti dell'atelier, gli artisti esterni. Poteva essere salutare anche per chi ogni giorno vive la realtà di un ospedale psichiatrico, chi la vive e ogni giorno ha la frustrazione del grande impegno, dell'impegno quotidiano e a volte dello scarso risultato a fronte di un impegno. L'esperienza è stata, vi dicevo, così traumatica di discontinuità e nel contempo positiva che abbiamo pensato di usarla fortemente nei programmi di comunicazione interna e allestire delle nostre filiali del private banking, allestirle con opere provenienti dagli atelier. Le abbiamo portate con dei progetti curatoriali, cioè presentati con tutta la dignità con la quale noi presentiamo gli artisti contemporanei nelle nostre filiali. Inizialmente è stata accettata malissimo dai colleghi nell'ambito delle filiali. E la denominazione era: non vogliamo l'arte dei matti. Questa è la reazione che si ha di fronte al diverso. Per economia di risorse cognitive si ragiona, si esprimono dei giudizi così forti, violenti. Ma si è determinata invece un'affettività profonda verso questo progetto e ora c'è richiesta di ospitare, di accogliere anche questa diversità che si percepisce estrema.
Per una panoramica più esaustiva sull'arte irregolare, lasciamo la parola a Bianca Tosatti.
Allora direi di fare proprio un riassunto, un'inquadratura che sia meno noiosa possibile sulla storia di questo argomento. Prima di tutto è una storia breve e questo lo sanno tutti. Tant'è vero che si ritiene che questo argomento sia abbastanza nuovo, addirittura qualcuno pensa ancora che sia rivoluzionario. È una storia breve, come d'altra parte breve anche la storia della psichiatria. E questo è abbastanza incidentale, non è connesso in modo diretto. L'outsider art, quella che oggi tutti per comodità, in questa specie di globish imperante, chiamano outsider art, nasce prima come collezione da Wunderkammer, quindi come collezione di bizzarria che al segreto del suo gabinetto di curiosità il signore può andare a degustarsi. E qua siamo nel Rinascimento, o subito dopo il Rinascimento. Poi procede e diventa invece collezione di bizzarria, però come prodotto di una stranezza della persona. Allora, se nella Wunderkammer c'erano le uova di struzzo, le pelli di biscia, gli animali impagliati, i fossili, i minerali, ecco, invece nella collezione psichiatrica, valga per tutti quella di Lombroso, che è una delle più antiche, ma ce ne sono molte altre, nella collezione psichiatrica ci sono i prodotti della creatività degli artisti, che vengono però letti come bizzarrie stupefacenti. Vi ricordo che in questi giorni inaugura ad Heidelberg, nel museo di Heidelberg c'è la collezione Prinzhorn, ebbene questo nostro amico Thomas Roschke inaugura una mostra dedicata alla collezione psichiatrica del dottor Walter Morgenthaler, che era, voi sapete, il direttore medico della Waldau, cioè del grande istituto di cura psichiatrica dove era stato internato per più di 30 anni Adolf Wolfli. Allora, Morgenthaler, che è stato il grande biografo di Wolfli e uno psichiatra determinante nella storia della psichiatria, aveva collezionato non soltanto le opere di Wolfli, ma anche le opere di altri internati alla Waldau. Insomma, le collezioni psichiatriche sono dentro agli ospedali, quasi sempre nello studio del medico, dello psichiatra, e sono oggetti di discussione, di riflessione per lo psichiatra stesso. Per esempio nel caso di Morgenthaler lo portano molto lontano, lo portano addirittura alla decisione rivoluzionaria di infrangere il segreto clinico dell'anonimato, dichiarando al mondo nome e cognome dell'autore. È un libro del 21, per cui siamo più o meno negli anni in cui si prende consapevolezza di questa creatività che non viene uccisa dalla malattia mentale, ma anzi, in alcuni casi si ritiene, con un po' di entusiasmo e di ingenuità, addirittura attivata. Bene, in quegli anni lì sappiamo quindi che vicino a queste collezioni psichiatriche c'era però anche una grandissima sensibilità teorizzata dagli artisti delle avanguardie. Valga per tutti citare il caso di Klee e di Kandinsky, che fra i primi si sono occupati di queste cose, ma ancora in modo diverso da loro e altrettanto determinante Breton, per esempio, grande insomma, rappresentante portabandiera del surrealismo, che appunto sull'inconscio, sulle novità che Freud aveva portato alla ribalta, pensava di fondare addirittura un'estetica del profondo, aveva scritto molti libri e lui stesso, insieme ai compagni di avventura, si ingegnava a testare, ad azzardare delle sperimentazioni, per esempio gli automatismi, le composizioni poetiche, fatte addirittura ponendo a caso la mano e la penna su fogli di carta da giornale, per cui le lettere o le parole rimesse insieme avrebbero potuto rivelare delle forme estetiche inusitate. Voi capite però che già da questi racconti molto sintetici tutte queste idee, queste grandi intuizioni sono confuse, sono generosamente ingenue e piene di entusiasmo. Bisognava aspettare Jean Dubuffet, che per primo ha avuto il merito, ma stiamo già sfiorando la Seconda Guerra Mondiale, di dare sistema a queste intuizioni con la sua definizione di art brut e soprattutto, ecco, per me ancora più importante di tutta la produzione teorica di Dubuffet è il suo impegno pratico. Cioè Dubuffet ha raccolto le opere e tutte le sue parole e i suoi scritti sarebbero aria fritta se lui non avesse raccolto, salvato, messo insieme le opere. In questo insieme straordinario che ancora oggi si chiama Collection de l'Art Brut e che inizialmente aveva allestito in questo foyer a Parigi, poi aveva esportato in America con l'intenzione non nitidamente dichiarata ma sottintesa di trovare là qualcuno che acquisisse la collezione e ne facesse un museo aperto al pubblico, cosa che non andò in porto. E poi, visto che conosceva la Svizzera, anche per essere stata la Svizzera terreno di raccolta di molte delle opere che lui aveva acquisito, finalmente nel dopoguerra cede la sua collezione alla città di Losanna, che la colloca in un edificio che questa specie di, loro chiamano castello, in realtà è una residenza di campagna, un po' più grande delle altre, alle porte della città, con un allestimento che è ancora quello di Dubuffet e che a me ogni volta fa venire il crampo allo stomaco. Perché voi ricordate, ci sono tutti i muri neri e tutte queste opere allestite fitte fitte, come se questo museo dovesse riproporre una specie di inferno della coscienza. Una specie di zona buia e ancora indeterminata, ancora fangosa, no, della razionalità. Sta di fatto che la Francia ancora oggi si sgranocchia le mani dalla rabbia di aver perso la collection de l'Art Brut di Dubuffet e non appena l'ha persa ha tentato di costruire delle collezioni supplenti utilizzando l'abbondanza di materiale che allora, un po' meno oggi, si poteva ancora trovare e sono nate collezioni prestigiosissime, oggi tutte musealizzate, come la Racine, come la Fabuloserie e così via. La Germania, per conto suo, valorizzava e ritrovava faticosamente la collezione Prinzhorn. Perché faticosamente? Beh, perché doveva a ritroso riattraversare il momento buio del nazismo, riattraversare due decenni in cui la psichiatria era stata il braccio armato della dittatura e dell'eugenetica e della depurazione della razza. Quindi la Germania ha tutta la nostra benevolenza se dopo la guerra riscrive questa storia con prudenza e però con molta, molta serietà. Tant'è vero che dopo aver eliminato nei campi di sterminio gli autori delle opere tedesche della collezione Prinzhorn, oggi ha risistemato queste opere in questo museo universitario esemplare, straordinario, dove si possono studiare e vengono studiate con una profondità che non ha uguali in tutto il mondo. Ecco, certo, è uno scavo doloroso. Beh, non c'era solo la Germania coinvolta in questi dolori, ma facciamo cadere un pietoso velo e andiamo avanti vedendo come tutta l'Europa si accende di attenzione su questo argomento che incomincia a diventare un argomento storico e di una storia vista in comparazione fra la sociologia, la psichiatria, la storia dell'arte, l'antropologia. Quindi diventa, a mio avviso, uno degli argomenti cerniera più importanti della cultura contemporanea. Allora, noi vediamo in un'immaginaria cartina geografica tutta una punteggiatura che ci fa ben sperare di luoghi di studio di questo argomento, tranne nel sud Europa. La Spagna, l'Italia, la Grecia non hanno luoghi di studio. Quindi noi abbiamo adesso delineato i musei. Abbiamo delineato in modo molto corsivo, quasi da ricetta di cucina, la storia. Però io volevo oggi parlare anche di un'altra cosa, cioè del problema critico. Perché fino adesso non abbiamo mai parlato di arte. E una delle domande più popolari e comuni che tutti fanno è: ma come si fa a decidere quale di questi prodotti è artistico e quale invece è soltanto un esercizio di creatività utile senz'altro a chi lo fa e magari al suo terapeuta? Come si fa? E questo è un problema di critica d'arte, è un problema proprio che mi tocca professionalmente nel profondo. Voglio soltanto testimoniarvi alcune riflessioni che ho fatto però apposta venendo qua e che sono... È una parolaccia dire critica d'arte, però io oggi la vorrei usare, perché effettivamente per prendere questa decisione, cioè per dire questo interessa la nostra attenzione, può essere staccato dall'autore e messo lì e analizzato a parte, per prendere questa decisione bisogna assumersi una responsabilità culturale e farla in nome di un'analisi critica. Allora, questa analisi critica, secondo me, non può avvenire senza, ve li elenco velocemente, senza tener conto di alcuni concetti. Uno di questi concetti è la marginalità. La marginalità. Marginalità rispetto a cosa? E subito ci viene in mente la metafora spaziale, i margini si danno rispetto a un centro. Il centro è più o meno fisso e i margini sono più o meno mobili. Allora, questo centro fisso, andando avanti in questa metafora, è, come succede in una città, legato alle tradizioni, alle consuetudini, alla storia. I margini, invece, sono una zona di tentativo, una zona di azzardo. E allora, sempre pensando alla città, vengono in mente le bidonville, vengono in mente le favelas, vengono in mente, siamo arrivati a ieri, le periferie. Però io dico attenzione, perché oggi il concetto di marginalità riguarda anche gli scivolamenti del centro, della cosiddetta mente locale. Sempre per mantenere la metafora urbanistica, per esempio, non possiamo evitare di pensare all'occupazione abusiva delle case, al fenomeno che tocca milioni di persone, degli squatters e così via. C'è qualche cosa dentro al centro della mente locale, della tradizione, della ragione, che slitta. E noi di questo qualche cosa dobbiamo tener conto. L'altra esperienza, che è quella profondamente legata a questa della marginalità, è quella dello spaesamento. Ecco, lo spaesamento è un concetto che io derivo soprattutto da Walter Benjamin e da Heidegger. Allora, lo spaesamento è un qualche cosa di necessario che dobbiamo provare per ritrovare l'orientamento. Quindi anche quando crediamo di essere saldi nel nostro centro o nella nostra mente locale, dovremmo tenerci la capacità di spaesamento in tasca, come si tiene una medicina in casa anche se non si è malati. Senza l'esperienza dello spaesamento non riusciamo a trovare il riorientamento. Altro argomento, la vecchia annosa questione del telos, la teleologia dell'arte. Allora si è sempre detto: come fa un'arte a essere tale se non ha intenzionalità? E abbiamo sempre pensato, insieme a tutti i filosofi, che il telos fosse il percorso di una freccia che procede inesorabile verso il centro del bersaglio. Allora, senza volontà, senza progetto, senza intenzionalità, ci dicono i detrattori, questa non può essere considerata arte. Ma, proprio recentemente, ci sono venute a soccorso proprio le scienze ingenue, che ci hanno riposizionato come ospiti della vita e ci hanno detto: attenzione, voi vivete senza averne volontà, la vostra psiche produce sogni senza averlo deciso prima e le neuroscienze mi hanno rimesso a posto. E allora ci siamo detti, ma dov'è il telos oggi? Che tutto ci appare senza telos e anzi l'uomo ci pare inserito in questa rete contradestinum, in cui davvero le questioni calde sono se sia omicidio o sia eutanasia. Il telos è un disegno azzardato che si fa autoregolandosi e che noi dobbiamo seguire allenati a capirlo, a leggerlo e a perderlo con quelle tecniche di spaesamento e di riorientamento di cui parlavamo prima. Ultimi punti, la divisione è un mio vecchio tema ossessivo, però è la mia critica personale a Jean Dubuffet, cioè io non sono dell'idea che si debba utilizzare lo strumento linguistico in arte, mi sembra ridicola tutta la nomenclatura e il vocabolario che abbiamo usato per ridurre l'opera a testo, per esempio. E per dire il linguaggio di quest'opera è così e così. Ecco, io sono ancora per una visione dell'opera indivisibile. Allora, oppongo, e mi piace il gioco di parole, la divisione dubuffettiana a una visione che, per esempio, presiede a questo progetto di un'arte che mette insieme il lavoro degli artisti dell'atelier di San Colombano all'Ambro con dei giovani artisti emergenti nel panorama dell'arte contemporanea. E a proposito di visione, con questa sua integrità, globalità anche fisica, ricordo l'aneddoto a tutti noto, insomma la visione ha qualcosa di corporeo che si oppone alla parola, al ragionamento sottile, che esige attorno a sé una specie di vuoto comunicativo, proprio disperato in confronto alla densità fisica e mentale della visione stessa. Ed è ciò che fa morire Bergotte davanti alla veduta di Delft, come ci ricorda Proust, l'impotenza delle parole di fronte a questa assoluta integralità della visione. E io credo ancora in questo, credo ancora che una delle frasi cardini del XX secolo sia stata quella di Klee, e cioè che l'arte non fa vedere ciò che è visibile, ma fa invece vedere ciò che è invisibile. Ecco, e a questo proposito, siccome siamo a Bologna, mi piace citare Roberto Longhi, che è sempre piaciuto considerare come maestro, e che nel 56 dice, nel 50 anzi, l'opera d'arte dal vaso dell'artigiano greco alla Volta Sistina è sempre un capolavoro squisitamente relativo. L'opera non sta mai da sola, è sempre un rapporto. Per cominciare, almeno un rapporto con un'altra opera d'arte. Allora uno dice, se è rapporto è linguaggio, vuol dire che tu ci racconti in che cosa una è uguale o diversa dall'altra. Ma no, Roberto Longhi aggiunge, un'opera sola al mondo non sarebbe neppure intesa come una produzione umana, ma guardata con reverenza e con orrore, come magia, come tabù, come opera di Dio o dello stregone, non dell'uomo. E qua si avvicina in modo rischioso e pericoloso addirittura a Bergotte e a quello che prova quando si sente vacillare davanti alla veduta di Delft, di Vermeer.
È Stefano Ferrari a risollevare le criticità di giudizio rispetto a cosa sia irregolare o meno, sottolineando alcuni rischi della museicizzazione dell'art brut e le relazioni tra arte e arte terapie.
Io insegno psicologia dell'arte, non è che sia un esperto in particolare di arte irregolare, però certamente il tema delle arti irregolari costituisce un nodo anche problematico dal punto di vista teorico, particolarmente ghiotto per chi si occupa delle relazioni tra arte, psicologia e psichiatria. Intanto una questione che è già venuta fuori, no? Arte irregolare, outsider arte, questo già in un certo senso, come qualcuno aveva notato, come dire, elude o comunque rischia di mettere in secondo piano un problema che dietro l'arte irregolare spesso ci sono, si diceva, delle testimonianze di un vissuto, di una tragedia, di un dramma, che cioè sono qualche cosa che non sempre è nato con questa finalità. L'idea di farne arte potrebbe così rischiare di mettere in secondo piano questo aspetto, ed è un problema anche etico, morale. Poi anche, diciamo, al di là di tutto, partendo dall'idea dell'arte irregolare, ecco, cosa vuol dire irregolare o outsider? Cioè, che cos'è che qualifica questi prodotti come arte e come irregolari? Questa irregolarità dove sta? È qualche cosa che riguarda il prodotto in sé, l'opera in sé, per certe sue caratteristiche, che quindi è qualcosa che appartiene, come dire, a un discorso di poetica o dell'autore o del fruitore, il modo in cui la guarda, o è qualcosa che riguarda la personalità dell'artista? È irregolare in quanto irregolari erano gli autori di questi prodotti. Oppure è una cosa che riguarda soprattutto, come si dice, la cornice, il contesto, a seconda di dove noi vediamo, cioè intanto dove sono nate queste opere e dove eventualmente le osserviamo. Sono piani che si intrecciano ovviamente, ma a seconda che prevalga l'uno o l'altro, sicuramente pongono delle questioni diverse. Un altro aspetto che poi, soprattutto nel momento in cui si propone l'idea di un luogo che raccolga questi prodotti, pone un'altra questione, no? Quella che è anche legata all'etichetta, quella di una sorta di ghettizzazione, come dire, no? Nel momento in cui le qualifichiamo come irregolari, come diverse, ecco, già le poniamo in un rapporto diverso a un'ipotesi di arte tout court, di arte con la maiuscola, in un modo. Ecco, la scommessa naturalmente è fare di questa diversità, come si direbbe oggi con una parola un po' abusata, una sorta di valore aggiunto, perché in fondo proprio per questa loro specificità sono in grado di farci individuare dei nodi importanti che riguardano proprio sia il processo creativo che il processo fruitivo e forse anche la valenza oggettiva della cosa. Certo, trovare un luogo deputato è un modo di ribadire questa differenza, però è anche un modo sottolineare che è l'unica possibilità di conservarle innanzitutto, di raccoglierle, di studiarle e soprattutto di valorizzarle. Certo, l'idea sarebbe quella che c'è dietro, che poi non è un problema che riguarda solo le arti irregolari, è che il museo non deve diventare solo un luogo che raccoglie, così deposita, deve diventare un momento di laboratorio, di scommessa, eccetera, e quindi su questo credo che siamo tutti d'accordo. Un'altra questione che implicitamente, no, emerge è che riguardano un settore, quello delle arti terapie, e che ci siano dei punti di tangenza è ovvio, spesso perché queste opere sono nate in contesti anche, diciamo, volutamente, diciamo, terapeutici. Però certamente nel momento in cui poniamo l'associazione tra arti irregolari, prodotti e arti terapie, dobbiamo renderci conto che il contesto è molto diverso, che le finalità con cui si fa dell'arte terapia, che riguarda dei protocolli molto precisi in cui l'elemento predominante è quello appunto della terapia e quindi non c'è questa attenzione. E quindi confondere i piani è pericoloso. D'altra parte è vero che ancora una volta è spesso proprio una questione di sguardo, perché ci sono prodotti nati all'interno di una situazione che non aveva nessuna previsione, nessuna intenzione artistica e che sono invece diventati dei prodotti che sono oggettivamente di un certo tipo, o viceversa. Questione di sguardo, gli psichiatri ce lo insegnano, opere che sono nate e che sono considerate a tutti gli effetti opere artistiche possono essere lette sotto una prospettiva di tipo psichiatrico. psichiatrico, patografico, eccetera. Quindi questo elemento è sempre presente. Un'altra cosa che, ecco, che cosa c'è, poniamo, che nelle opere in quanto tali determina una specificità? Ecco, sappiamo dalla storia, diciamo, di questi studi che molti, da Jasper, Chris e tanti altri, hanno individuato, ed è possibile farlo, individuare delle cifre stilistiche soprattutto, o di contenuti, pensiamo all'elemento del sacro, che sono ricorrenti in queste arti irregolari e che quindi potrebbero essere un elemento distintivo. Però anche questo, nel momento stesso in cui noi poniamo questa specificità, ci rendiamo conto che queste stesse caratteristiche, soprattutto nell'arte contemporanea, sono riscontrabili in autori che non hanno nulla, diciamo, di irregolare a livello di personalità, Klee, Kandinsky, eccetera. Quindi, cioè, io cerco di sottolineare delle problematicità, non di dare delle risposte, no? Un altro elemento che emergeva e che è stato sollevato giustamente dato è l'idea della una qualche cosa che può differenziare, insegnarci a dare una, dire che questo è arte, perché il problema, apro una parentesi, è normale che ci sia a volte la tentazione, soprattutto questo da parte di chi opera nei laboratori, di considerare come qualcosa di artistico, artisticamente importante, tutto quello che viene prodotto, perché sicuramente sono tutte cose di grande intensità, di grande valore magari emotivo, però sì, dobbiamo dare per scontato che non tutto corrisponde a, diciamo, però questo è un problema di grande delicatezza. Ecco, uno degli elementi che si di solito, no, è l'idea dell'intenzionalità. C'è arte nel momento in cui colui che produce questi prodotti ha un progetto in testa. Io credo che anche questo è un criterio che nel momento in cui lo verifichiamo è estremamente fragile. Quanti sono opere di artisti anche grandissimi, importanti, che dalle testimonianze che hanno lasciato loro stessi sono nati senza nessuna intenzione di quel tipo? Oppure quante volte un artista ha prodotto delle cose e non aveva intenzione di presentarle al pubblico, però in un secondo tempo lui stesso decide di farlo. Cioè, oppure l'intenzionalità può essere anche di chi decide di prendere quell'opera e di collocarla in un altro. Ancora una volta è spesso questione di cornice, di contesto. Un altro elemento ricorrente che sembra caratterizzare per certi aspetti l'arte irregolare è l'idea che risponda spesso a una pulsione profonda, una sorta di necessità, dove l'artista non si preoccupa minimamente non solo di fare arte, ma neanche dell'idea di condividere quella sua esperienza con un altro. Uno degli elementi, no, che diciamo è importante nel processo artistico è l'idea che l'opera nasca, diciamo, da un'emozione profonda, dal bisogno di esprimerla, di contenerla, ma anche di comunicarla. Bene, ci sono tante testimonianze di questi artisti che non avevano nessuna idea, nessun interesse per comunicare, far partecipare agli altri. Ciò nonostante, opere nate da questi principi, sono invece anche stilisticamente estremamente elaborate, estremamente armoniose. Beh, ovviamente, no, per lo psicologo dell'arte, qui non sto neanche a sottolinearlo, l'idea dell'arte irregolare si incrocia con il nodo arte follia, arte malattia e l'importanza del rilievo della biografia, la biografia che serve a studiare e a capire il senso profondo delle opere. È ovvio che questi temi nella prospettiva delle arti irregolari è ancora più presente che in altri casi, e quindi anche se per quanto mi riguarda prendo le distanze da tutti i metodi patografici tradizionali, credo che sia difficilmente eludibile comunque il problema del rapporto anche con la vita.
Conclude Giovanni Foresti, che a partire dalla sua esperienza di medico nell'ospedale psichiatrico di San Colombano a Lambro, spiega perché e a chi fanno bene esperienze come quella dell'atelier di pittura Adriano e Michele.
Quello che avevo immaginato che sarebbe stato interessante fare era rovesciare i termini abituali della parte che mi tocca, che è che cosa l'istituzione ha fatto perché l'atelier potesse svilupparsi. Quello che avevo in mente di fare oggi era il contrario. In particolare, quello che mi sarebbe piaciuto fare è mostrare come i processi creativi, osservati quotidianamente, fatti oggetto di attenta analisi quotidiana, consentono di riflettere sui rapporti fra i contenuti e i contenitori, fra le forme delle quali rivestiamo i contenuti emotivi e di pensiero e le possibilità che queste forme offrono affinché il contenuto possa svilupparsi. L'autore che più nel settore degli studi psi, in lato senso, ha scritto su questo argomento è un analista inglese che ha inventato la coppia antinomica contenitore-contenuto e che distingue tre grandi varietà: le relazioni commensali, le relazioni parassitarie e le relazioni simbiotiche tra la forma e il contenuto. Questa è la cosa che mi sarebbe piaciuto sviluppare e che avrebbe potuto essere appoggiata non sui lavori di pazienti dell'ospedale, ma su tre autori di cui ho dovuto occuparmi perché l'atelier nel corso degli anni è diventato una specie di bottega d'arte e mi sono stati dati dei compiti. 3 o 4 anni fa la Bianca mi ha mandato a Parigi a studiare l'opera di una persona che non c'entra niente con la psichiatria, perché se ha avuto una malattia è la tubercolosi, Michel Nejar, tuttavia rubricato fra gli artisti dell'Art Brut, benché francamente ha frequentato l'intelligenza parigina, se non ha studiato nelle accademie d'arte, però insomma non capisco dove sia la linea di confine nel caso di quell'autore. Un altro autore interessantissimo è Grotz, perché la Bianca ha fatto allievi, uno di questi è Giorgio Bedoni. Giorgio Bedoni sta per pubblicare con Mazzotta un libro su alcuni grandi artisti di cui Mazzotta ha collezionato le opere. Grotz è interessantissimo perché quando emigra negli Stati Uniti nel 1933 entra in una fase creativa che dura 25 anni, una fase di crisi nella quale non riesce a fare quasi più nulla. Ed è molto interessante vedere le cose che fa, che sono pochissimo note, perché non sono piaciute a nessuno e non sono mai state messe in mostra, pochissimo, dove si vede insieme la crisi del contenitore, il contenuto che non riesce più a svilupparsi, e alcune volte delle esplosive intuizioni anche straordinariamente patologiche. Per esempio c'è un lavoro del 1937 intitolato «Sono contento d'essere tornato», che è tremendo, lo trovate su internet, una figura umana in decomposizione che apre i lembi di un contenitore e vede la luce che è al di là. Grotz morirà nel 1958 a Berlino, dopo essere tornato in patria da non molto, come uno dei personaggi della sua arte, cioè muore annegato nel vomito, era ubriaco e la sera torna a casa e pare che abbia imboccato le scale della cantina convinto di andare a dormire. E mi sarebbe piaciuto poterne parlare, faccio invece la mia parte che è tradizionale e che però sarà rapidissima, e cioè il gruppo dirigente dell'ospedale non aveva delle idee sull'arte terapia. Io a tutt'oggi ho più dubbi che convinzioni a questo riguardo. Ci ha accomunati all'impostazione che Bianca aveva come storico dell'arte una specie di ostilità nei confronti delle chiacchiere interpretative. Infatti il motto dell'atelier era: non interpretate le opere dei pazienti, comperatele. Se vi piacciono, comperatele. A un equo prezzo, calmierato dall'associazione dei familiari dei pazienti e supervisionato dalla stessa. Perché di medici di ospedale che a torto o ragione sono sospettati di essersi arricchite con le opere dei pazienti, sono pieni i libri e preferivo non entrare nella serie. L'atelier riflette con il nome che ha la storia di questa attitudine anti-interpretativa. Uno dei pazienti più matti e più poveri e anche più violenti dell'ospedale ha partecipato con un entusiasmo fugace al lavoro dell'atelier e ha cominciato a fare delle cose astratte che attraevano perché suscitavano un onesto sconcerto rispetto al senso che potessero avere. Un altro paziente, anche lui non dotatissimo e anche lui fugace nella partecipazione all'atelier, chiede a questo paziente: ma che cos'è sta roba qua? E lui, il paziente, risponde: è Adriano. Io ho imparato in quel breve frammento a cui non ho assistito ma che mi è stato raccontato, che ci vuole un contenitore organizzativo perché tutte queste cose abbiano senso. L'atelier si chiama Adriano e Michele perché ci voleva una mente ben arredata, diciamo, una preparazione per poter dare un senso a ciò che accadeva, che vedesse in questo tipo di operazioni qualcosa che poteva produrre degli sviluppi, poteva produrre delle ulteriori evoluzioni. Io credo che all'inizio l'atelier sia stato fondamentalmente fatto perché curarsi di gente così malata, che dà raramente delle grandi soddisfazioni terapeutiche, è deprimente. E la terapia che l'atelier aveva più che altro presente era la terapia degli operatori, la necessità di portare vita dentro l'istituzione perché l'istituzione fosse un contenitore che consentiva ad altri di farne un uso positivo e vitale.